bene.
Attiva il tuo.
Attivo il mio.
Luigi c'è di nuovo.
Attiva il mio, attiva l'audio. Ok, pronto? Mi sentite? Sì. Allora, siamo arrivati al quarto incontro del nostro percorso su Ma Dio è giusto. Nel primo incontro avevamo visto che la giustizia, secondo il pensiero occidentale, è uniquque sum retribuendi, e vedo stasera nuovi avvocati che sono arrivati a questo consesso: dare a ciascuno il suo, punire i malvagi, premiare i buoni, cosa che non è nella Bibbia, vedremo, è tutta un'altra cosa. Anzi, questa idea di un Dio giudice, pronto a rendere conto fino all'ultimo centesimo dei nostri peccati, ha tirato fuori questa idea blasfema, veramente blasfema, che Dio, per perdonare i peccati degli uomini, esiga il sacrificio cruento del figlio, ammazzi il figlio. Solo quando ha massacrato il figlio in croce, o come è contento e come ha perdonato i peccati degli uomini. Questa è un'idea, lo capite chiaramente, blasfema, soltanto che questa visione sacrificale della cosiddetta teoria della soddisfazione, di un Dio che trova soddisfazione solo ed esclusivamente nel massacrare il figlio in croce, l'abbiamo introiettata dentro di noi, non riusciamo a liberarcene, e allora abbiamo un'idea della bellezza del sacrificio, che è una boiata pazzesca, abbiamo l'idea che anche Dio esiga da noi dei sacrifici perché così è contento, che è una cosa pazzesca. Perché se io amo una persona non esigo assolutamente che faccia dei sacrifici, lo capite chiaramente, no? E abbiamo perso totalmente l'idea di un Dio amore, di un Dio tenerezza, di un Dio padre, di un Dio che perdona sempre. Nel secondo incontro abbiamo cercato di vedere come anche il Dio dell'Antico Testamento sia un Dio non politicamente corretto, fuori dei canoni tradizionali della giustizia. Abbiamo visto fin dall'inizio che c'è un fratricidio, Caino che uccide Abele, ma c'è l'impunità data all'assassino, che non solo resta impunito, ma viene protetto da Dio, nessuno tocchi Caino, con un segno particolare, nonostante che questo non si converta, ne faccia di tutti i colori e peggio ancora tutti quanti i suoi nipoti. Abbiamo visto che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio non delle pari opportunità, è un Dio che proprio se ne frega di trattarci tutti alla stessa maniera, ma anzi è un Dio che fa sempre parzialità. La prima grande parzialità è l'elezione di Israele. Ma perché mai deve aver eletto Israele e non deve aver eletto gli abitanti della Valle di Lanzo? Perché mai deve avere scelto quel popolo lì e non tanti popoli della terra? No? Facendolo addirittura la sua segullà, la sua proprietà, la sua amata terra, a cui dà le promesse, a cui dà il seme del Messia che alla fine salverà tutte le nazioni. Un Dio che nell'Antico Testamento ha per esempio la stranezza della cosiddetta teologia del figlio minore, sceglie sempre il figlio minore, quando nel diritto tradizionale era il maggiore che spettava l'eredità, che spettava la discendenza, che spettava i titoli di capoclan, ma sempre Dio sceglie il minore. Abbiamo cominciato a vedere tra Caino e Abele dove sceglie i sacrifici del minore e non quella del primogenito, l'abbiamo visto con Giacobbe ed Esaù dove sceglie il secondogenito Esaù e non il secondogenito Giacobbe e non il primogenito Esaù, lo abbiamo visto nell'elezione di Davide che è addirittura l'ultimo di 8 fratelli. Ecco, sempre questa teologia del figlio minore. Ed altre scelte strane, abbiamo visto anche nel Nuovo Testamento che razza di apostoli egli si scelga per essere circondato e perché portino avanti il suo regno. Abbiamo visto come appaia alle donne primariamente dopo la risurrezione il suo figlio Gesù Cristo, quando le donne non valevano niente dal punto di vista testimoniale secondo la legge ebraica. Abbiamo visto un Dio strano che predilige i poveri, ma perché deve prediligere i poveri? Dovrebbe prediligere i buoni. Invece i poveri, anche se sono ladri, assassini, persone infami, sono beati e di loro il regno, mentre i ricchi, anche se sono buoni, attenti e pii, e quello li manda tutti all'inferno, no? Abbiamo visto lo stesso tema della predestinazione, perché Dio ha scelto noi per essere credenti e non ha scelto tanti popoli, la maggioranza dei popoli della terra, che non l'hanno mai conosciuto o conosciuto male o conosciuto in maniera distorta, o hanno visto una testimonianza orribile e controproducente da parte dei cristiani. Perché è apparso nella mia vita e non è apparso nella vita degli Yanomami e delle 87 tribù incontattate che ancora esistono nell'area amazzonica. Abbiamo visto una giustizia sbilanciata, abbiamo visto una giustizia strana, che Abramo nella sua acuzie sottolinea quando dice al padre: ma come, tu che sei il Dio giusto, no? Non saprai fare giustizia? E che giustizia chiede Abramo? Non la punizione di Sodoma e Gomorra e la liberazione dei 10 giusti, ma perché sono presenti 10 giusti, vengano perdonati interamente Sodoma e Gomorra. Anche questa è una giustizia squilibrata, perché uno è buono, tutti devono essere perdonati, oppure salva il buono e castiga giustamente tutti gli altri. Nel terzo incontro abbiamo visto come anche Gesù sia su questa linea. Nel Nuovo Testamento, con buona pace di quelli che tentano di dire: ma Gesù era soltanto uno dei tanti rabbini e le sue posizioni teologiche altro non sono che delle sfumature all'interno dell'ebraismo, Gesù appare chiaramente come un fuorilegge. Anche se dice ufficialmente di non essere venuto ad abrogare la legge, ma a portarla a compimento, nello stesso discorso Gesù, vediamo, abroga il permesso di divorziare, abroga la legge del taglione, abroga il dovere di amare il nemico, anzi fa quella follia che non è assolutamente accettata dai rabbini, di dire di amare i nemici, e pertanto morirà perché è considerato un malfattore e verrà crocifisso fuori della città come gli scomunicati della società ebraica, ed è definito poi dalla tradizione ebraica, dal Talmud, un seduttore e un corruttore di Israele. Questo Gesù che scandalizza i ben pensanti presentandosi come amico dei peccatori, delle prostitute, andando a pranzo con loro e quindi contraendo l'impurità. Un Gesù che se ne frega totalmente dell'impurità, tant'è vero che tocca la donna emorroissa che ha dei flussi di sangue da 12 anni, perché tocca i lebrosi, li abbraccia e li guarisce, perché contraddice Levitico 20 che diceva che gli adulteri e le adultere dovevano essere lapidati, e invece accoglie l'adultera perdonandole e rimandandole in pace. Non osserva la tradizione degli antichi, cioè tutti quelle norme della cosiddetta tradizione orale che sarebbero più tardi codificate nel complesso della Mishnah. Non osserva le norme sulla purità rituale, non le fa osservare ai suoi discepoli, no? I farisei si meravigliano che non faccia le abluzioni prima del pranzo, condanna come ipocriti coloro che dichiarano korban, cioè offerta fatta a Dio, ciò che si doveva invece dare a sostentamento dei genitori, a differenza della possibilità che era offerta di consacrare i propri beni al Tempio, e questo ti rendeva alieno dal dover aiutare concretamente i tuoi vecchi. Ecco. È un Gesù che si scaglia contro ogni precettistica, con discorsi anche minatori, molto dure, si scaglia contro la pretesa di salvarsi con le proprie forze, con l'ipocrisia, con la ricerca di sé, con l'aver creato una legislazione insopportabile. Tant'è vero che dopo aver fatto il suo guai contro i farisei, uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e cercavano di farlo morire. È un Gesù che di fronte alla sacralità del sabato, che quanto di più santo ci sia per Israele, perché davvero rivelazione di Dio, luogo della presenza di Dio, compimento della settimana, si ritiene superiore al sabato, permette che i suoi discepoli affamati colgano le spighe in giorno di sabato, e poi non parliamone, sembra di farlo apposta, tutti i momenti lui guarisce i malati nel giorno di sabato, no? Pensate la donna che da 18 anni uno spirito teneva inferma e ricurva, la figlia del capo della sinagoga, l'idropico, il cieco dalla nascita, l'uomo paralizzato da 38 anni, tutti di sabato. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Giovanni 5, versetto 1 e seguenti. Gesù ribadisce il primato assoluto dello spirito sulla legge e colpisce al cuore tutti gli ismi, il moralismo, il formalismo, il legalismo, il ritualismo, il dogmatismo, e si proclama Signore del sabato. La legge proibiva di comunicare i segreti di Dio alle donne, come ai pagani. Gesù è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa che avesse non solo una sequela maschile, un gruppo di discepoli maschi, ma un gruppo di discepole che lo seguivano e saranno le uniche che arriveranno con lui sotto la croce. Saranno le prime a cui appare dopo la resurrezione. E sull'esempio di Gesù nella chiesa primitiva, scandalo per l'ebraismo, le donne possono pregare, possono profetizzare nelle assemblee, ci sono profetesse, diaconesse, evangelizzatrici. Gesù è evangelizzatore degli esclusi. I samaritani erano considerati fuori della comunione di Israele perché razzialmente ibridi e con un culto spesso sincretista, no? Perché univano l'adorazione a Dio con quella di altre divinità. Ma Gesù predica ai samaritani. Ma Gesù fa del samaritano il modello del credente, scandalizzando gli astanti, quando dice nella parabola del cosiddetto buon samaritano che il sacerdote e il levita si erano voltati dall'altra parte, mentre soltanto il samaritano si commosse, splanchizzo mai. Il verbo della misericordia che ha usato soltanto per Dio, e scandalizzando di nuovo tutti quando porta l'esempio dei 10 lebbrosi che egli tutti guarisce, ma sottolinea che solo uno, che era samaritano, torna per dirgli grazie. Gesù che contesta il Tempio, ed avevamo concluso con questa azione di guerriglia urbana clamorosa, no? Gesù rovescia i banchi dei cambiavalute, dei venditori di animali, bloccando in pratica l'accesso al Tempio. E non si permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio, dice Marco 11. Ecco, lo Hieron, l'atrio dei pagani, dove si svolge questa scena, era considerato la scorciatoia tra la città e il Monte degli Ulivi. Ecco, Gesù invece fa un'azione, blocca l'accesso al Tempio. Certo, è un segno di purificazione contro la commistione tra religione e commercio, tra spiritualità e guadagni, tra fede e finanza. Ma il gesto vuole essere anche un superamento del Tempio, che era il cuore del giudaismo e del suo culto, perché ormai non sarà più nel Tempio che gli uomini incontreranno Dio, ma sarà in Gesù Cristo, che proprio in questa occasione dice: distruggete questo tempio, Naon, e in 3 giorni lo farò risorgere. E usa il termine Naon, che indica la parte più sacra del tempio, il santo dei santi. E annota che con questa azione di guerriglia ridà ai gentili il cortile dei gentili, cioè ai pagani. il cortile dei gentili viene purificato, perché deve servire all'adorazione di Dio da parte dei pagani. Quindi l'atto di Gesù è ormai un'apertura a tutte le genti della fede di Israele. E in Matteo, che scrive proprio agli ebrei, ricordatelo bene, il Vangelo di quest'anno, l'episodio si conclude con un'importante annotazione. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel Tempio ed egli li guarì. Apriti cielo, nel Tempio non potevano entrare i ciechi e gli zoppi, perché tutta la legislazione ebraica lo proibiva. Andate a leggervi anche soltanto 2 Samuele 5,8, Levitico 21,18. Ecco, il Tempio escludeva gli infermi, come i pagani, perché imperfetti, dalla presenza di Dio. Ma Gesù ormai è il luogo in cui tutti, senza più eccezioni, hanno accesso alla vita divina, che è la salute per l'uomo. Giovanni pone questo episodio all'inizio del ministero di Gesù, i sinottici alla fine, perché probabilmente è la goccia che fa traboccare il vaso, che determina nei giudei la decisione di metterlo a morte. Lo udirono infatti i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano da allora il modo di farlo morire. Marco 11,18. Eravamo arrivati qui. C'è un altro aspetto in cui Gesù si dimostra davvero rivoluzionario e assolutamente non assecondante il pensiero corrente. Quando fu posta a Gesù la famosa domanda: è lecito che noi paghiamo il tributo a Cesare? Gesù risponde: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Luca 20. Tale sentenza è stata sempre detta in maniera idiota. L'abbiamo depauperata della sua forza, l'abbiamo banalizzata, l'abbiamo vista come una laica sana separazione tra la fede e la politica. No, non è così. Perché qui abbiamo un Gesù profondamente rivoluzionario che scardina il cuore dell'impero. Non per niente, fratelli e sorelle, quando Gesù sarà davanti a Pilato, l'accusa che gli viene mossa è di disobbedienza fiscale. Tutta l'assemblea lo condusse da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo e impediva di dare tributi a Cesare. Quindi che propagava la disobbedienza fiscale e poi affermava di essere Cristo re. Ma Luca 23, 1-2 è chiarissimo, no? I motivi sono: sobilla il popolo, predica la disobbedienza fiscale, terzo, afferma di essere re. Allora, Gesù, prima di rispondere al quesito che gli viene posto, chiede di vedere la moneta. Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Risposero: di Cesare. Voi sapete che le monete romane avevano sopra il volto dell'imperatore. Ai tempi di Gesù l'iscrizione era: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Pontifex Maximus, cioè Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, sommo pontefice, sommo sacerdote. Ora, presso gli ebrei, voi sapete, vigeva l'assoluta proibizione di avere delle immagini. Allora, se i farisei fossero stati osservanti, non avrebbero dovuto avere in tasca la moneta di Cesare. Ma Gesù qui fa un riferimento più profondo. Di chi è l'immagine? Gesù ci riporta all'imprincipio, al Bereshit, alla Genesi. Quando Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'invito di Gesù quindi qui è: tornate ad essere creature a immagine e somiglianza di Dio e non scimmiottate i cesarotti di turno. Ritornate ad essere come Dio vi vuole, se voi usate i benefici che Cesare vi offre per i vostri scambi commerciali, restituitegli quello che gli appartiene. Ma io vi dico, voi siete a immagine di Dio e vi siete dimenticati di essere l'immagine di Dio vivente sulla terra. E allora va avanti. E pertanto, dunque, di conseguenza, in greco è toinin, e di conseguenza restituite le cose di Cesare a Cesare. Quindi le cose in generale, qui la moneta, che sono già di proprietà di Cesare, lasciatele a Cesare. In altre parole, Gesù dice che il possesso della moneta romana da parte dei giudei è illegittimo e devono restituirla al proprietario, no? Poiché voi vi servite del denaro che Cesare vi offre per i vostri servizi, è giusto che vi chieda qualche corrispettivo, ma ridatela a lui. La vera novità di Gesù è la seconda parte della risposta, quello che i suoi interlocutori avevano dimenticato: date a Dio quel che è di Dio. Guardate, con questa frase Gesù non stabilisce un equilibrio tra il potere civile e il potere religioso, è l'invito radicale ad una motivazione di fede totale, di ritorno alla purezza dell'alleanza. Gesù non parla assolutamente di separazione tra Stato e Chiesa. Questa è una conclusione indebita che noi traiamo da questo testo, come se vi fossero due autorità equipollenti, distinte ma convergenti, la parte spirituale alla Chiesa, la parte materiale allo Stato. No! Gesù qui dice che si tratta di scegliere tra l'imperatore e il Dio creatore, tra Cesare che conia la sua immagine e Dio che crea l'uomo a sua immagine. Ecco, purtroppo fin da subito la tradizione ha depoliticizzato questa risposta, come in genere ha depoliticizzato i comportamenti sociali di Gesù. Ma l'affermazione date a Dio quel che è di Dio è un risvolto assolutamente rivoluzionario, perché tutto è di Dio. Nell'Antico Testamento Dio dice: la terra è mia e voi siete miei inquilini e ospiti. La terra e il popolo appartengono solo a Dio. Chiunque vuole possedere la terra e il popolo è un usurpatore, è un rivale. Allora, date a Dio quel che è di Dio, era uno slogan rivoluzionario che si urlava nei cortei, che faceva paura a Roma, perché depauperava totalmente il potere di Cesare. Era uno slogan che mobilitava l'intera nazione come qualunque altro popolo oppresso. La terra e ciò che essa contiene è del Signore, che la dà in maniera uguale a tutti noi e non ai vari Cesare che si arrogano poteri sostitutivi. Paolo dice: tutto è vostro, la vita, il mondo, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Prima Corinti 3. La posizione della prima chiesa sarà chiarissima a riguardo, no? I cristiani sono coscienti di essere nel mondo e allora rispettano l'autorità, ma sanno di non essere del mondo. E allora il primato sarà assolutamente sempre per Dio. Tant'è vero che in 1 Corinti 8 Paolo dice: per noi c'è un solo Dio, il Padre, e un solo Signore, Gesù Cristo. In 1 Corinti 12 dice: uno solo è lo Spirito, uno solo è il Signore, uno solo è Dio. Filippesi 2: nel nome di Gesù deve piegarsi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E allora capite perché in Atti 5, 29 si dirà: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. I cristiani non hanno paura a fare obiezione di coscienza. I cristiani non hanno paura di opporsi al potere politico. Pensate il libro dell'Apocalisse, che addirittura arriverà a definire Nerone Domiziano la grande bestia, e a proclamare una dura opposizione, una dura obiezione di coscienza, ogni qualvolta lo Stato chiederà atteggiamenti che si oppongono alla volontà di Dio. Ma c'è un'altra cosa che fa di Gesù qualche cosa di assolutamente rivoluzionario e addirittura blasfemo. Gesù si proclama Dio. Guardate, bisogna avere molto chiaro il concetto che gli ebrei hanno dell'assoluto monoteismo, dell'unicità di Dio. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Esodo 20. Quando e come Gesù si proclama Dio? Questo è un grosso dibattito che viene sempre fuori nella Chiesa, tra i biblisti. Allora, prima di tutto, lo dico in poche parole perché il tema meriterebbe ben altra trattazione, ma per essere chiaro, prima di tutto Gesù si attribuisce e si applica le prerogative divine. Dio aveva detto: io sono il Signore, colui che guarisce. Raffaele, l'angelo Raffaele è Dio che guarisce. Rafa, che guarisce, è Dio. Gesù è un grande guaritore. In tutta la vita ha fatto di mestiere guaritore, tolto da ragazzo il falegname, ma poi è sempre stato un guaritore. Dice Matteo 4, percorreva tutta la Galilea curando ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Dio solo nell'Antico Testamento poteva perdonare i peccati. Gesù perdona i peccati come Dio. Vi ricordate il paralitico? Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Erano là seduti alcuni scribi che pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Era Dio che dava la vita, il Signore della vita. Orbene, Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me non muore. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Gesù dichiara la sua preesistenza. Giovanni 8,58. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Attenzione, non dice io ero, io c'ero già. Io sono, che è il nome santo di Dio. Lo vedremo fra un po'. E i suoi ascoltatori dicono, anzi fanno: allora raccolsero pietre per lapidarlo. Giovanni 8,59. Gesù si definisce consostanziale al Padre. Il Padre e Dio siamo una cosa sola, Giovanni 10. Il Padre in me, io nel Padre, sempre Giovanni 10. Chiamava Dio. Allora, proprio per questo i giudei cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Più chiaro di così? 5,18. Ma soprattutto Gesù applica a sé il nome santo di Dio. Voi sapete che il nome santo impronunciabile di Dio è Yer Asher Yeh, in ebraico, in greco è reso con Ego Eimi. Un pio ebreo non avrebbe mai detto Ego Eimi, perché sia in ebraico che in aramaico non c'è il verbo essere come copula. Lo dico sempre per capirci, per dire io sono un medico, l'ebreo dice io medico. Per dire tu sei una bella signora, ti dice tu bella signora, punto. Invece Gesù, tutte le volte direi che può, ribadisce l'io sono, l'ego e il mi, tra lo scandalo generale. Io sono la via, la verità, la vita. Giovanni 14. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Giovanni 8, 24. Notate, non dice se non credete che io sia, no, che io sono, cioè che io sono Dio, il nome stesso di Dio. Come in Giovanni 8, 28. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Sono forme che anche da un punto di vista letterario stridono, perché avremmo dovuto dire saprete chi io sia, chi io possa essere, no? Saprete che io sono, nome santo di Dio. E allora, processato davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote gli dice: ti scongiuro per il Dio vivente, perché tu ci dica se sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti e dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. I giudei dicono in Giovanni 10: noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ecco perché, concludendo questa parte sulla vita di Gesù, egli sarà considerato un sobillatore del popolo. E questa storia di essere un sobillatore del popolo sarà fondamentale nel suo processo. Costui solleva il popolo dalla Galilea fino a qui. Luca 23,5. Ecco perché anche i suoi seguaci, i primi cristiani, Atti 17, verranno accusati di mettere il mondo in agitazione, di illegalità, Atti 18, di fomentare rivolte, Atti 24. Capite chiaramente allora che Gesù non è stato uno dei tanti rabbi che disputavano se si risorge o no, o su questa o l'altra quisquiglia. Oddio, ho toccato qualcosa, Fabia. Come faccio a tornare grosso? Possibile.
Cosa vuol dire?
Non vedo più niente, vedo solo...
Ma non preoccuparti, ritorna tutto spontaneamente, no, anche se a me succede.
Ma che ti
senti? Aspetta qualche secondo, torna tutto.
Vabbè, vado avanti sperando poi di vedervi, non vedo più niente.
Noi vediamo, sentiamo.
Meno male. Allora, capite chiaramente che Gesù non è soltanto uno dei tanti rabbini i quali si differenziano per quisquiglie teologiche, Se Gesù non avesse scomodato il potere religioso e il potere politico, ma semplicemente gli indirizzi teologici di questa o di quella scuola del suo tempo, non sarebbe finito in croce come re dei giudei. E allora per questo il Padre lo ha risuscitato. Se per la giustizia umana era un bestemmiatore, se per la giustizia umana era un sobillatore del popolo, se per la giustizia umana si era fatto re terrestre e quindi viene condannato e ucciso fuori della croce, ecco, il Padre se ne frega dei criteri di giustizia umana e lo fa risorgere il terzo mondo, manifestando la gratuità della propria giustizia nei confronti di un condannato a morte e di tutti coloro i quali, come Gesù, non sono riconosciuti di diritti secondo i canoni della giustizia di questo mondo. Ma attenzione, e qui veniamo alla parte, diciamo, seconda della chiacchierata di oggi. Gesù fu accusato sì di essere un sobillatore, di essere un rivoluzionario per quello che faceva, ma fu accusato di essere un sobillatore, di essere un rivoluzionario, soprattutto per quello che diceva. Gesù, Luca 23, fu accusato di fronte a Pilato di sollevare il popolo insegnando. Non viene accusato di fomentare sommosse, di organizzare gruppi di rivoltosi, di preparare insurrezioni armate. È un rivoluzionario insegnando. È la sua dottrina che fa paura. È la sua parola che è rivoluzionaria. È il suo Vangelo che sconvolge l'ordine pubblico. Gesù col suo messaggio porta avanti dei concetti e delle proposte che erano illegali, che erano contrarie al comune senso di giustizia, che erano contrarie al politicamente corretto. Vi è un buon numero di detti di Gesù che urtano la nostra sensibilità. Vi è un buon numero di parabole di Gesù che ci sembrano folli, che ci sembrano insensate. E allora cercheremo di dire qualche cosa su questo. Già il fatto stesso che questo Gesù parli sempre in parabole, non ci sembra una cosa giusta. Perché? Da un Dio giusto, che vuole che tutti lo ascoltino, che tutti lo capiscano, ci saremmo aspettati un linguaggio chiaro, solare, immediato per tutti. Invece Gesù parla sempre con questo linguaggio criptico, tipico della parabola, con questo linguaggio oscuro, che un po' dice e un po' non dice. Che cos'è la parabola? Parabola deriva dal greco parabolè, che è formato dal prefisso para, che vuol dire a fianco, e dal verbo ballein, che vuol dire gettare. Quindi paraballein significa gettato a fianco. Quindi nella parabola c'è sempre un altro significato, gettato a fianco, a lato, che ha bisogno di essere scoperto. Ecco che allora la parabola va sempre compresa, approfondita, decodificata, interpretata. In ebraico il vocabolo corrispondente è mashal, no? Che significa varie cose. Significa dominare, significa essere uguale a, ma significa anche dire un proverbio. Tant'è vero che il libro dei proverbi in ebraico si chiama mashal. Nel contesto biblico ovviamente il significato è il terzo, dire un proverbio, una similitudine, un paragone, una storiella che insegni, e parlare per immagini, per metafore, per esempi, per discorsi figurati. La parabola è quindi sempre una allegoria, parola che deriva da agorein, dire, e allos, altro. Quindi dice sempre qualcos'altro. Prima abbiamo detto paraballein vuol dire gettare a fianco, adesso allegoria, dire altro, e noi dovremo cercare quell'altro, quell'affianco contenuto nella parabola. Se la parabola faceva parte di tutto l'insegnamento rabbinico antico, Gesù ne fece però un uso particolare, no? Spropositato. Matteo 13 dice: tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole, e non parlava alla folla se non in parabole. Tanto da meravigliare i discepoli, no? Che gli chiedono: ma perché parli loro sempre in parabole? Anche loro vorrebbero che Gesù parlasse chiaro, in maniera più diretta. E già nei Vangeli ci sono alcune spiegazioni a questo strano parlare in parabole ostinato di Gesù. La prima è che si realizza l'attesa del profeta escatologico, cioè alla fine dei tempi sarebbe arrivato un profeta che avrebbe parlato a tutti in parabole, come dice il Salmo 77. Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Ma la seconda interpretazione è quella che mi convince di più. Cioè, notate questo, Gesù alle folle parla in parabole, ma in privato ai discepoli parla chiaro. Marco 4, con molte parabole annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere, senza parabole non parlava mai a loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ecco, a Gesù non interessa tanto il suo insegnamento, interessa innamorarsi di lui, interessa diventare suoi intimi, interessa diventare suoi discepoli, interessa che ci mettiamo alla sua sequela. Allora, mentre agli altri si fa un discorso generico, Gesù vuole che si entri in relazione profonda con lui. E a costoro, e a quelli che si mettono in questa relazione profonda con lui, Gesù dà la sua gnosi, cioè la sua conoscenza, no? A voi è dato di conoscere i misteri del Padre, la gnosi. C'è un terzo motivo che emerge dai Vangeli. Matteo afferma che Gesù parla in parabole quasi per dare una scusa, un attenuante a quelli che non lo vogliono accogliere, a quelli che non vogliono convertirsi. Dice infatti Luca 10: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Cioè, in altre parole, chi rifiuta la conversione è meno colpevole, perché il linguaggio è un linguaggio criptico, è un linguaggio enigmatico, è un linguaggio non esplicito. Nel brano corrispondente, adesso vi ho letto Matteo, di Marco, si dice invece, state attenti perché è un brano di difficilissima comprensione: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio. È Marco 4, 11, 12. Marco 4, 11, 12, perché prende appunti. A quelli di fuori tutto invece è esposto in parabole. Ina, parola greca che vuol dire così che, guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano. E poi c'è la seconda parte che è ancora più difficile, mepote, vedremo cosa vuol dire, non si convertano e venga loro perdonato. Allora, ina, il primo perché del testo, equivale all'ebraico lema'an, che descrive il risultato, cioè così che io parlo in parabole, ma intanto quelli fuori, pur guardando non vedono, pur ascoltando non intendono. Seconda parte, mepote non si convertano e venga loro perdonato. Quel mepote è di difficilissima comprensione, perché può avere due tradizioni. Perché non? Parlo in parabole perché non si convertano e non venga loro perdonato. Allora qui sembrerebbe un Dio veramente, veramente birichino, ecco, perché manda la salvezza sperando che la gente non si salvi. No, attenzione, nel genere letterario semita ciò che accade, poiché era stato previsto da Dio da sempre, è in qualche modo volontà di Dio. Questo è un concetto che avevo già detto molte volte, no? Cioè, tutte le colpe degli uomini per gli ebrei sono in fondo colpa di Dio. Perché? Perché ci ha fatti liberi. Se non ci avesse fatti liberi, ma ci avesse fatti dei burattini, degli autonomi, non avremmo mai peccato. Quindi, se pecchiamo, la colpa o la causa ultima è Dio che ci ha fatti liberi. Allora qui significherebbe davvero, in questo senso, parlo in parabole perché non si convertano e non venga loro perdonato. Cioè io da sempre sapevo che potevano anche allontanarsi da me e non accogliere, o caro figlio Gesù Cristo, il tuo messaggio. E quindi era già nel mio piano, ma non che ti rifiutassero, che fossero liberi, e la libertà significa anche non solo dir di sì, ma anche dir di no. Ma me poté significa anche un'altra cosa, significa a meno che, e secondo me, poiché in aramaico ha fortemente questo significato, io lo prenderei molto più volentieri. Parlo loro in parabole a meno che non si convertano e venga loro perdonato. Cioè a meno che entrino nella cerchia degli intimi, entrino nel mio gruppo d'amici e allora parlerò loro chiaramente. Ricapitolando, Gesù parla in parabole, primo, per compiere l'attesa del profeta escatologico finale che avrebbe parlato in parabole. Secondo, per ribadire l'assoluta priorità di adesione alla sua persona. Solo chi crede in lui può capire il suo messaggio. Terzo, per chi lo rifiuta, l'aver udito una rivelazione un po' enigmatica, un po' da decifrare, può risultare una parziale scusante. Se il metodo di comunicazione di Gesù era già problematico, i contenuti del suo messaggio violano il senso comune della giustizia. E una delle parabole più sconcertanti, se chiedessi a voi qual è la parabola per voi più sconcertante, sicuramente vi salterebbe in mente quella descritta da Matteo 20, dove ci sono i famosi operai chiamati a lavorare nella vigna, alcuni dei quali si sono fatti un mazzo così sotto il solleone per 12 ore, altri per 6, altri per 3 e altri infine gli operai dell'undicesima ora, per un'ora soltanto. Leggo solo il finale, ma voi andatevi a leggere tutto Matteo 20, che merita. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Il denaro era la paga della giornata di un operaio. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto molto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. E nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo: quest'ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso di tutta la giornata e il caldo. Si noti che qui Matteo usa un verbo di grande rilevanza teologica, che è il verbo egonguzon, mormoravano. La mormorazione è il peccato di Israele, è il peccato che ricorre nell'Esodo, che esprime l'incredulità, la sfiducia, lo scetticismo, la critica al piano di salvezza di Dio e a quello che manifestano i suoi profeti. Anche Gesù più volte sorbirà la mormorazione di quelli che lo ascoltano. Mormorazioni molto simili alle nostre. Come mai la logica di Dio è nel segno della povertà, del nascondimento, dell'umiliazione, del dono totale, della misericordia senza limiti? È il nostro peccato. È il mio peccato. Quante volte, anche in questi giorni, penso che vedo tanti dolori, tante sofferenze anche in alcune persone a me vicine, a me care, dico ma accidenti, appena vado in paradiso dico a Dio no, non dovevi fare così, dovevi fare così, 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 eh? Vogliamo insegnare a Dio ciò che è bene per noi e ci lamentiamo sempre, mormoriamo se le cose non vanno secondo le nostre attese, i nostri piani, i nostri progetti, la nostra mentalità. E qui i lavoratori brontolano perché li hai trattati come noi, letteralmente Isus, Emin e Poiesas, li hai fatti uguale a noi. Qui la Meloni e il suo governo svengono. Perché? Perché qui si dice chiaramente, caro Dio, tu non rispetti la meritocrazia. Se noi andremo in paradiso vorremmo un ministero per l'istruzione e la meritocrazia, come ha fatto la Meloni. Qui invece si dice no, Dio tratta tutti con uguaglianza. Lui non vuole la meritocrazia. E guardate che questa è una cosa difficile da accettare da tutti, anche da noi, anche da noi. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio un torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure, state attenti qua, tu sei invidioso perché io sono buono. Ecco, l'originalità del racconto è nel comportamento del padrone della vigna. Il gesto del padrone è sentito come un'anomalia scandalosa, no? Un gesto che rompe la proporzionalità tra l'opera compiuta e la ricompensa. Cioè, Dio è un giudice ingiusto secondo i criteri umani, perché premia con lo stesso salario sia quelli che nella vigna hanno lavorato 12 ore che quelli che hanno lavorato un'ora sola. Allora, che razza di lavoro equivoco, che razza di datore di lavoro sarebbe un padrone che dà lo stesso stipendio a chi lavora un'ora e chi ne lavora 12? Chiameremo subito i sindacati. Dove finiremmo se facciamo tutti così? Che razza di Dio è questo? Ma il punto centrale è proprio quello. Dio dice di sé: sei invidioso perché io sono buono? Cioè la bontà di Dio supera ogni giustizia. È un signore eccezionale il cui modo di agire con i sudditi supera ogni rapporto legalitario. La parabola fa toccare con mano il comportamento assolutamente diverso dai concetti umani di giustizia che Dio e suo figlio Gesù Cristo hanno verso gli uomini. La vecchia alleanza, basata sul diritto, sulla giustizia degli ebrei, è sostituita da un'alleanza nuova, basata esclusivamente sulla grazia, sul fatto che Dio è buono e non è giusto, e chi è buono non è giusto. Attenzione, chi è buono non è giusto. E si apre indistintamente a tutti. Noi, di solito, di fronte ai problemi della giustizia, della verità, seguiamo istintivamente i criteri della logica umana, della logica terrena. Ma la logica di Dio è un'altra. La logica di Dio è la logica dell'amore. Dell'amore. Innanzitutto è Dio che ci chiama alla salvezza. Prima Giovanni 4, noi l'amiamo perché Egli ci ha amato per primi. Non siamo noi a cercare Dio, è Lui che cerca noi. Dio non viene a noi perché lo meritiamo, ma perché è amore, perché è gratuità. diremmo questo comportamento di Dio non è affatto giusto, no? Lui cerca di salvarmi anche se a me non me ne importa niente della sua salvezza. E meno male che Dio è tanto ingiusto. Secondo, ciascuno di noi per Dio è unico. Un Dio giusto tratterebbe tutti allo stesso modo e si rifiuterebbe di prendere chi non si presentasse ai cancelli dello stabilimento alle 6 del mattino, no? Eppure Dio torna ripetutamente a quei cancelli. Avrebbe potuto dire alla gente: dove eravate voi stamattina all'alba? E invece torna all'ora terza, all'ora sesta, all'ora nona, all'undicesima ora. Vi siete alzati tardi? Sfaticati? Siete rimasti a letto a dormire? E adesso pretendete un lavoro? Invece Gesù è sommamente ingiusto. Dio è sommamente ingiusto. Dio prende nella sua vigna tutti a qualunque ora. E guardate che ci conviene che questo Dio sia così. Un Dio ingiusto che non si stanca di venire fedelmente sempre alla nostra ricerca, di trattarci ciascuno in maniera unica, di retribuire sempre con il regno chiunque lo serva anche solo per un momento. La parabola poi ci dice che il regno di Dio, vedete come cominciamo a scostarci le idee, non è un concorso a premi in cui chi ha più punti si accaparra i regali migliori, no? Quando ero bambino io pensavo che in paradiso ci fossero tante file, i santi erano tutti in prima fila, e quelli che entravano per straforo perché si convertivano in punto di morte, quelli ancora grazie che li mettano all'ultima fila, magari dietro una colonna dove si vede poco. E invece non è così. Il premio finale sarà stare con il Signore, vivere con il Signore. Non è questione di prime file o di ultimi posti. Il fatto di esserci è già il massimo. Nel regno di Dio non ci sono gradazioni. C'è un altro tratto dei discorsi di Gesù su questo tema. Vi ricordate quando i Boanerges, i figli del tumulto, Giacomo e Giovanni, due figli di Zebedeo, vanno da Gesù, secondo un evangelista, secondo gli altri, visto la figuraccia che si fanno, è la mamma che va a fare un po' di mammismo: concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ma che senso ha questa richiesta? Non è già il massimo stare con Dio? Non è magari un onore avere faticato nel regno di Dio, avere fatto qualcosa per il regno di Dio? Per il Signore Gesù il premio è Dio stesso. E infine il brano si chiude con un'affermazione che ci fa tremare: così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio ci vuole tutti primi. Non è violata la giustizia, è violata la proporzionalità. Dio intende incontrare ogni uomo, giusto o peccatore, nella gratuità, perché l'amore dilata il diritto, l'amore dilata la legge. E quando l'uomo entra in questo spazio, allora gode Dio. Come dicevano i padri, cito lo Pseudo Crisostomo, il Signore è generoso, accoglie l'ultimo come il primo, accorda il riposo a chi è giunto all'undicesima ora come a chi ha lavorato dalla prima, fa misericordia all'ultimo e serve il primo. Datemi ancora un'altra parabola che mi ha sempre tanto turbato, che io chiamo l'elogio di un mascalzone, la cosiddetta parabola dell'amministratore infedele, ve la ricordate? C'è un amministratore che viene colto in flagrante dal padrone perché lo ha sempre fregato, no? E questo qui cosa dice? Oddio, il padrone mi licenzia. E allora cosa fa? Chiama tutti quelli che avevano dei debiti con il suo padrone e chi diceva: io devo al tuo padrone 100 barili d'olio, vieni qua, falsifichiamo la ricevuta, diciamo che gliene devi solo 50, io gli devo 80 staglie di grano, vieni qua, falsifichiamo la ricevuta e mettiamo che gliene devi soltanto 30, no? Sembrerebbe una delle tante storie di corruzione, quante ne vediamo in giro presentati dai giornali. Ma è il finale che è sconcertante, perché quando il padrone se ne accorge, invece di chiedere un'ulteriore punizione per questo mascalzone di amministratore, recidivo nel reato, cioè ha fregato una volta prima il padrone e adesso lo frega un'altra volta, leggo letteralmente Luca 16,1. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Il verbo epaineo, che significa non solo lodare, ma approvò. Il padrone approva questo amministratore doppiamente disonesto. Karl Berger, che è un fine biblista, dice: l'amministratore infedele ha commesso, e qui i vari avvocati che mi stanno seguendo, so che sono un bel gruppo di giuristi, l'amministratore infedele ha commesso in concorso formale i seguenti reati: falso in atto pubblico, truffa, appropriazione indebita, corruzione. Eppure il padrone gli fa i complimenti. Ma come si fa a lodare qualcuno per una truffa, e questo nel Vangelo? Notate bene, non è che il padrone sia scemo, lo chiama chiaramente amministratore disonesto, ma viene lodato per la sua scaltrezza. Allora Gesù spiega. Primo, il primo invito che Gesù fa a noi figli della luce è di essere scaltri, di essere almeno astuti come i figli delle tenebre. Questo Gesù lo dice più volte. Siate candidi come le colombe, ma astuti come i serpenti. I figli delle tenebre sono più furbi di voi, datevi da fare, anche voi siate astuti. Gesù non vuole trasformarci in criminali in colletto bianco, in carrieristi, ma dice: l'energia che gli empi adoperano per far carriera, per avere successo, per eludere il fisco, per fare delle scaltre operazioni immobiliari, voi dovreste mettere molto di più per proclamare il regno di Dio, per diffondere la sua giustizia, per diffondere l'amore, la pace e la rettitudine. Ma c'è un altro insegnamento di Gesù. Se i beni sono una cosa buona, viene però condannato l'accaparramento dei beni. La ricchezza è ingiusta perché, come dice Gesù, è sempre ricchezza altrui. Guardate, questo è un tema che, lo so, ai laici non piace, e chi, ho sempre detto, il libro che ho venduto meno è quello Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani. Ma Gesù dice che la ricchezza è sempre mammon discar, cioè ingiusta, oppure mammonas tes adichias, la ricchezza quella ingiusta, o più esplicitamente o adikos mammonas, l'ingiusta ricchezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho tanti beni è non perché devo tenerli per me, ma perché devo distribuirli agli altri. Devo distribuirli agli altri. E allora, scusate, qui abbiamo da parte di Gesù l'invito al riciclaggio del denaro sporco. Questo denaro che era stato accumulato da questo amministratore, lui lo ricicla per i poveri, riduce i debiti dei poveri, fa riciclaggio, un benedetto riciclaggio di denaro sporco. Questi poveri che saranno i nostri portinai del paradiso. Ricordatevelo bene, eh? I poveri saranno i giudici dell'entrare o no nel regno. Lo dice chiaramente qui Luca 16,4. So io cosa fare, pensa l'amministratore, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga a casa sua. E subito dopo viene precisato: ebbene io vi dico, dice Gesù, procuratevi amici con le disoneste ricchezze, perché quando esse verranno a mancare vi accolgono nelle dimore eterne. Nelle dimore eterne. Capite? Sono i poveri che ci accoglieranno, no? Nelle dimore eterne. Allora i poveri sono il vero investimento finanziario, sono la vera banca, sono il vero luogo dove fare fruttare i capitali. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, Luca 12,33. San Basilio diceva: le ricchezze, quando sono condivise da coloro che le offrono, non vanno in rovina, ma sono messe in salvo, per così dire, su navi più sicure, cioè nella pancia dei poveri. E così raggiungono i porti di destinazione e sono ben custodite. È chiaro che vedete che con questo atteggiamento, no? L'amministratore disonesto mette in discussione il diritto alla proprietà privata. Perché dice il Signore: la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Levitico 25,35. Le citazioni sui limiti della proprietà privata ne ho talmente tanti, da Paolo VI in poi, Populorum Progressio, fino ad arrivare al Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 2403-2404, leggo solo questo. Il diritto alla proprietà privata, acquisita con il lavoro o ricevuta in eredità oppure in dono, non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria. Noi siamo amministratori di beni che Dio ci dà per tutti. Ancora una volta, l'amore viene prima del diritto. Conclusione e ho finito. Se in questa parabola ci viene proposto come modello da seguire l'amministratore disonesto, è però importante che guardiamo anche l'atteggiamento del padrone. Qualcuno ha detto che qui siamo in un caso simile a quello della chiamata di Zaccheo, no? Che dice, vi ricordate, darò metà dei miei beni ai poveri e restituisco il quadruplo di quello che ho frodato. Perché? Perché un pubblicano, e lui era il capo dei pubblicani, doveva consegnare ogni anno una certa somma ai romani, e il suo guadagno era il pizzo che richiedeva, la differenza tra quanto doveva dare ai romani e quanto si intascava lui. Allora se dice do il quadruplo, do la metà dei miei beni, vuol dire che ha rinunciato al pizzo. Qui invece no, qui invece ci troviamo che di fronte a un caso in cui l'amministratore sta frodando una seconda volta il padrone, che però, attenzione, chiude un occhio, accetta di essere di nuovo turlupinato. Ma perché questo comportamento? Perché questo padrone arriva addirittura a giustificare il crimine di questo suo subalterno? La giustizia che Gesù vuol difendere si attua al di sopra della legge. Vuole evitare una punizione che schiacci il colpevole. Guardate che questa è una cosa importante. Sì, l'ha fatto fuori dall'amministrazione, ma poi gli perdona tutte le altre nefandezze con i sottoposti, perché non vuole che costui sia schiacciato. È una giustizia che perdona, perché ciascuno deve avere i mezzi per vivere, anche se ha avuto dei comportamenti non irreprensibili, fraudolenti. Il perdono è necessario per evitare la marginalizzazione, per evitare la caduta in fondo all'abisso, l'esclusione dalla società. Il perdono non tratta gli uomini secondo la giustizia, ma secondo una giustizia che le è superiore. E allora i Vangeli ci mostrano abbondantemente che Gesù, nel suo insegnamento d'amore, si pone molto spesso al di sopra dell'applicazione della legge per salvare le persone in difficoltà, per permettere il recupero del criminale. La giustizia di Dio si piazza quindi al di là della giustizia degli uomini per farla avanzare, ma è anche un insegnamento per la giustizia degli uomini. La volta scorsa abbiamo concluso con un dibattito che era finito sul famoso 41 bis, vi ricordate? E dicevamo che anche la Costituzione italiana dice che la pena deve essere sempre redentiva, che la pena deve essere sempre con una speranza. Ecco perché la Chiesa ormai si batte chiaramente contro la pena di morte, ma buona parte dei teologi si battono anche contro l'ergastolo, perché l'uomo deve sempre avere una speranza. Anche il malfattore non deve essere solo punito, deve essere rieducato, gli si deve dare la possibilità di ricrescere, di non essere marginato, di non cadere nel fondo dell'abisso. E allora questo padrone, accettando di lasciarsi spogliare di nuovo da questo amministratore, in realtà permette al suo amministratore di sollevarsi. Questa è la giustizia di Dio. Ed è da quel giorno, nota un altro biblista che si chiama Persoz, che gli uomini si sono messi a riflettere sulle indennità di licenziamento. Vedete l'attualità di questa parabola. E noi, se gli uomini riflettono su una giustizia educativa e non solo punitiva, se noi riflettiamo sulla necessità dell'indennità di licenziamento, dobbiamo soprattutto stupirci, adoranti, di fronte a questo Dio che è così grande, che non viaggia secondo la logica del do ut des, del castigare i cattivi e premiare i buoni, ma viaggia secondo la logica del perdono, che è il massimo dei doni. Per è un superlativo relativo, la logica dell'amore, che tutto crede, tutto scusa, tutto copre, tutto perdona, come dice il magnifico inno di Paolo di 1 Corinti 13. Lasciamoci allora stupire da questo Dio, lasciamoci graffiare da queste paraboli così paradossali, che ci dimostrano un amore che va al di là di ogni senso di giustizia. Lasciamoci cullare da questa immagine di Dio. Forse è la prima volta che non vediamo più un Dio giusto con la bilancia che alla fine dei tempi sarà là per dire ti frego o non ti frego, ma un Dio che è solo amore, solo tenerezza, solo perdono, solo misericordia. Ecco, questo è il Dio dei Vangeli. La prossima volta vedremo altre parabole dei Vangeli di Gesù, prima di capire in maniera poi esplicita negli ultimi incontri che cos'è davvero la giustizia secondo Dio. Mi fermo qui e do a voi la parola.